ecco come avevamo un pochino insieme accennato anche stamattina. E come fa Gesù, che non disgiunge mai la misericordia delle persone che incontra, persone che poi rende misericordia come lui è stato reso misericordia dal Padre. In questo significato anche che viene dato alla parola misericordia, come cioè il far abitare i miseri nel nostro cuore, il far abitare i miseri nel cuore Dio misericordioso, perché presso di Lui appunto il misero trova misericordia. C'è questa corrispondenza tra la miseria e la misericordia, come descrive bene anche il Vangelo di Giovanni, quando, dopo che tutti hanno lasciato cadere la loro pietra, rimasero là in mezzo Gesù e la donna. In quel commento che voi conoscete bene di Sant'Agostino, rimasero là in mezzo la misera e la misericordia. La miseria, la grande possibilità della misericordia. E quindi, innanzitutto perché noi siamo fatti oggetto di misericordia. Ecco, però sicuramente la sua misericordia è eterna, e qualcuno dice è una misericordia che sarebbe stata vana senza la nostra condizione. Quindi leggere la nostra vita e la vita degli altri come possibilità concessa alla misericordia di Dio. E noi poveri, lui ricco, noi appunto miseri, lui misericordioso. E allora proviamo ad accostarci a questo testo. Al capitolo 7 del Vangelo di Luca, dal verso 36, che dice così: uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato. E stando dietro presso i suoi piedi, piangendo cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che l'aveva invitato fra sé pensò: se costui fosse un profeta saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca, è una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più? Simone rispose: suppongo quello a cui ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna, sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime, li ha asciugati coi suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Quello invece a cui si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei, ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Ecco, allora potremmo provare anche noi a prepararci all'incontro con il Signore. Potremmo prepararci, dicevo, anche noi all'incontro col Signore. Pensate alla preghiera come incontro col Signore. Come ci si prepara a questo incontro? Chi è questo incontro con Lui? Se la preghiera la viviamo in questo modo, allora come ci andiamo a questo incontro? Anche in casa d'altri. Ecco, anche non preoccupati di tutti coloro che in casa dei quali il Signore noi lo troviamo. Ecco, delle volte succede, no? Che sappiamo che qualcuno è stato invitato da un gruppo, da un'associazione di cui noi non facciamo parte, e ci andiamo per lui, neanche perché sappiamo di che cosa parla, neanche perché sappiamo qual è la lezione del corso a cui è stato chiamato. Ci andiamo perché c'è lui, perché con lui noi abbiamo un rapporto e viviamo una comunione. Si fanno anche molti chilometri. C'è una nostra amica della parrocchia, ad esempio, che lei va a tutti gli incontri di Ari De Luca. Tanto è vero che a un certo punto Ari De Luca è stato costretto a dire, ma scusa, ti vedo dappertutto. E noi lo prendiamo in giro, naturalmente. Adesso ci va meno perché ha trovato un altro Harry che, insomma. Però bisognerebbe che la preghiera noi la preparassimo così. E che ci andassimo come? Ci andassimo come ci va questa donna, con un vasetto di olio profumato. E sappiamo bene, ecco, da questo punto di vista, che recarci e prepararci all'incontro col Signore, all'incontro con Dio nella preghiera, in questo modo, non è una cosa di poco conto. Perché? Ma perché evidentemente se il Cantico dei Cantici si parla di almeno 15 profumi, che non sono i profumi nelle boccette, ma sono i profumi legati, delle volte sono quelle fiere dove sono le bancarelle, dove sono le spezie più diverse, l'amomo, il cinnamomo, tutto il cardamomo, tutta questa roba qui, che sono, recarci all'incontro col Signore con un vasetto di olio profumato che tu hai riservato per quel momento, vuol dire andarci con la volontà di farti trovare gradita a Lui. Vuol dire che questo incontro lo hai preparato, vuol dire che questo incontro per te è l'occasione della tua vita, è il momento nel quale vuoi essere trovata degna di Lui. E ciascuno di noi, quando si prepara alla preghiera, dovrebbe andarci così. E c'è sempre un profumo in cui tu ti identifichi. E questo profumo sei te nel dono, sei te nell'offerta, sei te in quella condizione di donazione totale a colui che incontri. Sei te per far cogliere che l'incontro con colui a cui vai è l'incontro con colui che deve percepire che tu vivi per quell'incontro lì, che cambierà la tua vita, che da quell'incontro non ne uscirai più come quando ci sei andato. E c'è sempre, da questo punto di vista, la tua aroma, il tuo sapere, che tu desideri essere il sapere che lui coglie, come il sapere di chi si vuole donare totalmente. La preghiera è questo. La preghiera è essenzialmente questo. Questa mi sembra importante, questa prima cosa. Perché? Perché questa donna va all'incontro e prima ancora dei gesti si presenta identificandosi con ciò che è pronta a offrire alla persona di Gesù. Tanto è vero che la sposa del Cantico, questa chiesa che si prepara all'incontro col suo sposo, porta sul suo petto un sacchetto di mirra. E lei dice al suo sposo che lo porta come un sacchetto di mirra sul suo petto. E in questo modo colei che apparteneva all'harem del re si preparava l'incontro che poteva avvenire dopo molto tempo, non programmato, a seconda della volontà del re. E tu venivi condotta al re e dovevi sapere di un profumo che diceva il fatto che anche per mesi e mesi avevi usato per ungerti in modo che il re a cui eri condotta si accorgesse di questa tua volontà di vivere l'incontro con lui. E tu dovevi sapere di questo profumo. E la sposa dice: guarda sposo, che io ti considero come un sacchetto di mirra sul mio petto, perché quando mi presenterò al re io vorrò sapere di te. Sarai tu, mio amato, colui nel quale non solo mi identifico, ma che dice la mia volontà di donarmi al re. All'uno dice: ma di cosa sanno, ecco, le nostre comunità cristiane, come saranno presentate al re? Di che cosa sapremo? Che cosa abbiamo sul nostro petto, nei sacchetti posti al collo e che ci sendono sul petto di questa chiesa sposa? La chiesa sposa di che cosa sa? Il Papa ha auspicato che i preti sappiano della puzza delle pecore. E al punto il profumo, da questo punto di vista, dice tutto questo. Dice questa volontà. E noi sappiamo bene che, appunto, il profumo non è quello delle boccette costose, ecco, ma è qualcosa di più. È il sapere della persona che ama. È ciò per cui siamo riconosciuti nel dono che noi facciamo della nostra vita. Però c'è anche un'altra eccezione che nella scrittura viene indicato a riguardo del profumo, che c'è l'altare dei profumi. E il profumo va bruciato. La resina per dare profumo va bruciata. E il fumo degli aromi, in questa liturgia, in cielo, dice l'Apocalisse, salì davanti a Dio. E i profumi sono le preghiere dei santi, sono le preghiere dei battezzati. Il profumo dice la volontà anche di questa donna di offrire se stessa in sacrificio. Offrite voi stessi a Dio in sacrificio di soave profumo, dirà Paolo, mi pare, ai Romani. Vedete come ci va questa donna all'incontro col Signore. La nostra preghiera è prevalentemente intellettuale. È prevalentemente intellettuale. La sposa del cantico dirà e inviterà lo sposo a salire sul monte degli aromi quando le ombre si allungano, perché è il luogo dell'offerta, è il luogo del rendimento di grazie, è il luogo di una vita totalmente immolata. La perfezione non è più una condizione morale di chi non sbaglia mai. Il sacrificio perfetto era il sacrificio consumato totalmente dal fuoco in onore del Signore. Del profumo non rimane niente, se non l'unica preoccupazione di essere trovati graditi a Lui a cui ci si offre. E l'amore è sempre sacrificio, è sempre immolazione, è sempre offerta. Il Cristo, vi ricordate le lettere di Sant'Ignazio di Antiochia? Questo profumo di pane. Ecco, in questo senso allora la donna, questa donna che viene definita peccatrice, facendo riferimento anche allo stesso episodio, se volete, che viene anteposto dagli altri evangelisti nella vicenda di Betania, di Maria di Betania, anche lì. Però qui, ecco, il Vangelo pone questo episodio appunto in questo contesto, unico in Luca, unico nei Vangeli, però mi pare importante che la preghiera di questi giorni sia sempre una preghiera preceduta da questa volontà. Andiamo agli esercizi spirituali, ti sei portato il profumo, ti sei portato con te la volontà di offrirti. Sai che poi dalla preghiera ne uscirai totalmente consumata dal fuoco dello Spirito in onore del Signore. Ecco, e questi profumi importantissimi, intensissimi, questi profumi che poi ritroveremo in colui che si immola quando verrà unto di oli profumati, ancora una volta le donne che non si rassegnano alla perdita del Signore, quelle donne che garantiranno la continuità tra la passione e la morte di Gesù e il mattino di Pasqua. Vedete che questa continuità è data ancora dalle donne, ma portatrici di profumo, ancora portatrici di profumo. E io penso che da questo punto di vista, ecco, potremmo proprio riconoscere quello che ci è dato. E quello che ci è dato, che cos'è? Beh, che la parola Cristo vuol dire unto. E quindi c'è una crismazione da parte di questa donna nei confronti di Gesù, che vuol dire elezione. Lui stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, tu sei sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Queste sono le parole che noi diciamo quando battezziamo i bambini e gli facciamo la cresima. Immediatamente dopo il battesimo, lui stesso ti consacra. E allora noi vogliamo sapere di Cristo. Quando saremo presentati al Padre, la nostra Chiesa dovrà sapere di Cristo per come si è unta di Lui. Per come si è unta di Lui. Ed è bellissimo che Isaia, vi ricordate, nel testo dice: lo Spirito del Signore su di me mi ha consacrato con l'unzione, e immediatamente dopo, insieme all'unzione, dice: perché mi ha mandato ad annunziare ai poveri il lieto messaggio. Il Cristo è l'unto per il Vangelo ai poveri, che non è un'attività di catechesi, è il frutto di una unzione. E allora vedete questa donna che si prepara all'incontro con il Cristo in questo modo. Non è un incontro casuale, è in casa d'alto. È in casa d'alto. Ma c'è lui. Il tema dell'incontro avrebbe potuto essere anche l'ecocomera della Mongolia, faccio per dire, ma c'è lui. E lei ci va per lui. È il suo momento. Gesù è la nuzialità della sua vita. E anche qui, spesso la scrittura ci mette di fronte al fatto che o la tua scelta è quella di Dio o non c'è un'alternativa per la quale tu sei lì che galleggi. O è la scelta della tua vita o ti perdi. O cogli quel momento o se no la tua vita non può esserci un momento in cui beh, adesso poi vedrò. No, è il tuo momento. O ci andiamo adesso o non ci andiamo più. Ma sì, che dopo diceva Don Alberto, ci sono le grazie di recupero, lui che voleva sempre dare una possibilità a tutti, però avete capito, ecco, che cosa c'è dietro a questa vicenda di questa donna. E basta semplicemente un versetto della scrittura. E allora ecco il suo stare dietro ai piedi del Signore, ai piedi di un Signore che è seduto, sdraiato di fronte al banchetto a cui è stato invitato, questi piedi li bagna con le lacrime, li asciuga i capelli, li unge con l'olio. Ecco perché dicevamo stamattina, la questione è una questione di piedi. È una questione di piedi. In un atteggiamento che mi sembra che dovrebbe stare anche al fondamento anche del rapporto spesso che ci dovrebbe essere tra di noi. Anche Gesù, ricordavamo stamattina con Francesco, con Diacono Samuele, eccetera, anche Gesù si mette ai piedi. Anche Gesù si mette ai piedi. E questo dice il rapporto anche che Gesù ci chiede di avere con Lui. I piedi verranno descritti come bellissimi da parte della sposa nei confronti dello sposo quando descrive appunto la Chiesa, il corpo del Cristo. E Maria si mette ai piedi. Lo farà Maria di Betania quando ascolta la sua parola, rannicchiata ai piedi del Signore. E da questo punto di vista c'è lo scandalo di questo fariseo. E mi pare che lo scandalo più grosso di questo fariseo sia espresso da due espressioni simili che ci sono nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Uno riguarda una frase di questo fariseo e l'altro anche da parte dei commensali, che evidentemente condividono con lui lo stesso pensiero. E questa condizione è espressa da questa parola, pensò tra sé, e i commensali cominciarono a dire tra sé. Quante volte abbiamo parlato dei poveri, a prescindere dal loro ascolto? Però in gioco c'è molto di più di una questione di educazione. C'è che ci siamo privati dal rapporto di questa donna con il Signore. Quante volte abbiamo parlato tra noi medesimi, tra noi stessi, disse tra sé. C'è un altro personaggio che dice tra sé, disse tra sé. La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto, disse tra sé. Che farò? Che farò? Beh, demolirò i miei granai, ne costruirò di più grandi, poi dirò a me stesso, anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, mangia, bevi e datti alla gioia. C'è un altro però, che nella vita di coloro che sono abituati a dire tra sé, prende la parola e dice, stolto, questa notte stessa ti sarà chiesto conto della tua vita e di quello che hai accumulato, che cosa sarà. Però tutto nasce dal fatto che noi non lasciamo la parola ad altri o non riusciamo ad avere come interlocutori altri che noi stessi. E da questo punto di vista, lo richiamavamo stamattina, il cantico è un dialogo tra la sposa e lo sposo. È un dialogo tra lo sposo, ma è evidentemente il dialogo tra le scritture e i nostri dell'Officina. E questo dire tra sé, noi lo coniughiamo in tanti modi. Anche noi preti spesso usiamo, come succede a me, l'omelia per rispondere alle critiche che in settimana ci hanno rivolto, perché lì nessuno ha la possibilità di ribattere. Ad esempio, faccio un esempio, questa sveglia, però avete capito il discorso, disse tra sé, cosa dici tra sé, cosa sei in grado di dire tra te e te medesimo. E così è dei commensali. Perché se tu dici e parli tra te e te medesimo, cosa dici? Quello che dice il fariseo. Innanzitutto che Dio dovrebbe essere un fariseo, cioè dovrebbe essere un separato, perché da questo punto di vista se Gesù è un profeta non può non sapere che questa donna è una peccatrice. E rispetto a quello che tu dici e pensi di questa donna, dici in realtà e pensi di te. Perché quello che siamo viene fuori quando ci mettiamo in rapporto agli altri, soprattutto in rapporto alla povera gente. Se tu sei per la galera, ecco, se tu ti esponi perché è giusto che paghino, il tuo animo dice di te. Se tu a chi ha commesso un reato vuoi aggiungere male a male con la galera, vuol dire che il tuo cuore non è riconciliato. Questo sicuramente. Ad esempio, e il fariseo riflette se stesso in Dio dicendo: ma come mai questo Signore non è un... se fosse un profeta saprebbe, è una peccatrice, appartiene a una specie di donna, una specie di donna, a quale specie appartiene? È una donna, una peccatrice. Oltretutto una donna per la quale quando le donne nascevano non si gioiva, era meglio bruciare le scritture che dargliele in mano, capite? E quest'uomo fa di Dio un separato, fa di Dio un fariseo. Anche nelle nostre comunità i separati rimangono separati. Potrebbero da questo punto di vista assumere una condizione diversa da quella che hanno subito, che hanno scelto, che è quella dei separati. Però anche le comunità cristiane li separano e li separiamo. Non posso andare a leggere in chiesa, di essere molto cauti, ma sì, la chiesa li porta nel cuore, ricordatevi che vi vogliamo bene, ma anche solo di pensare a un documento per loro. Ecco, c'è una vicenda di comunione invece che credo, ma l'errore del fariseo è un errore che si perpetua anche in un'altra vicenda, cioè che per il fariseo evidentemente Dio non è colui che ti perdona, Dio è colui che ti deve. Ciò che pensa in ordine al Cristo è il fatto che di Dio si è fatto un'immagine in virtù della quale è Lui il creditore. Al fariseo non appartiene la preghiera perdona i nostri debiti come noi, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Fa di Dio un separato, fa di Dio un Dio che ti deve, e fa di Dio soprattutto un Dio che non sa distinguere tra il peccato e il peccatore. In questo senso, a fondamento di questo, provate a pensare a certi testi dei profeti, soprattutto quei testi nei quali Dio è profondamente sdegnato della condotta del suo popolo, che lui ha amato e da cui si sente tradito. Pensate a tutto il libro di Osea, ad esempio. Pensate ai testi di Isaia. Anche se i tuoi peccati fossero come scarlatto, pensate al testo di Ezechiele. Quando nella prima parte di questo capitolo 16, a un certo punto una delle frasi che sconvolgono: e tu divenisti mia, io ti vidi e tu divenisti mia, e poi dopo ne hai fatte di tutte e di più. Proprio perché Dio tiene distinto il peccato dal peccatore, sa cogliere il peccato in tutta la sua drammaticità. Il peccato è innanzitutto un dramma per Dio. Quello che portava poi Martini a dire: il reato è già di per sé la pena per chi lo ha compiuto. Affermazione fortissima. Il reato è già di per sé la pena per chi lo ha compiuto. Il carcere non tiene distinto il peccato dal peccatore. Questo è incredibile anche da parte dei detenuti stessi. Perché noi abbiamo fatto credere loro che il carcere sia il pagare per quello che hanno fatto, e basta che uno gli dica: ma te a chi paghi? Io pago, d'accordo, ma a chi paghi? No? A chi paghi? E queste tre cose, questo triplice atteggiamento del fariseo, vedete che ognuno poi nella preghiera fa lui, perché uno può viverlo con i colleghi di lavoro, con i confratelli preti, lo può vivere in famiglia, lo può vivere, no? Tu fai di Dio un separato, tu fai di Dio colui che ti deve, tu fai di Dio colui che identifica peccato e peccatore. E allora la via della nostra preghiera qual è invece? La via della nostra preghiera è che Dio è tutt'altro che un separato. Che Dio è tutt'altro che un separato. Che Dio è tutt'altro colui che ti deve, è colui che ti dona, è colui che ti ha donato, è colui che ti ha perdonato. Perché se Dio non è capace di distinguere il peccato dal peccatore, allora il peccatore è anche Gesù. Invece Gesù ha solo pascolato i porci, che sono la conseguenza del peccato. Dio lo ha reso peccato, ma ha tenuto ben distinto il figlio dal peccato. Anzi, lo ha fatto peccato proprio in virtù di ciò che è il peccato. Per farci vedere che ci si può fare peccato senza essere peccatore. Un esempio fra tutti. Scusate se vi racconto questo episodio che a noi, forse vi ho già detto. Dovevamo dire messa sulla strada. Allora, se diciamo messa per Pasqua funziona. No, non c'è freddissimo, no. Luglio per Maria Maddalena, pure in ottobre ce la caviamo, ma la messa di Natale sulla strada sotto una tenda che spifera c'è un freddo da bolle. E quasi sempre abbiamo gli scout che puntualmente vengono a messa con i pantaloni corti, anche più grandi, c'è tutti i pantaloni corti. Dopo diventano tutti rossi, le gambe, tutto. Ma non avete freddo? No, no. E nel testo di Emilia, tra le due strade dove ci sono le ragazze, c'è una chiesina che sarebbe utilissima. E lo andiamo da Don Giovanni, che è il parroco, gli diciamo: dacci la chiesa, perché questa chiesina non è la chiesa parrocchiale. No, no, non te la do. Poi quando i preti non vogliono dare qualcosa, si appellano sempre al consiglio pastorale. C'è un consiglio pastorale. No, no, no. Allora Giovanni, una di noi, che dovreste conoscere appunto, lei dice: ma scusa, ci siamo noi, e ora c'è di stomaco, proprio perché ci siete voi, non ve la do. No? Siamo di via, Giovanna piangeva. Però ci siamo anche detti: ma poi siamo davvero una chiesa di poveri quando ci chiamano a garantire per loro? Oppure siamo una chiesa che, garantendo per i poveri, non è ancora la chiesa dei poveri? Si potrebbe dare questo appartamento, ma prima sentiamo da Don Vincenzo che famiglia è, perché non si sa mai. Oppure dovrebbero dire: no, non sentiamo da Don Vincenzo, lui ne parla sicuramente bene, non è attendibile. Ecco, allora Don Vincenzo è un prete povero che presiede una comunità di poveri. No, è inutile sentire la parola della Sacra Famiglia, perché loro tutti sono come loro. Come loro. Vedete questa triplice dimensione che il fariseo mette in campo, come è così presente, no? Anche nel nostro modo di intendere. E noi queste cose le portiamo anche nella preghiera. E allora gli atteggiamenti, l'atteggiamento del Signore è proprio questo, di lasciarsi fare, di lasciarsi fare. Deve, bisogna, è necessario. Questi termini che Gesù usa quando annuncia la sua passione, che esprimono anche tutto quello che sono i canti del servo del Signore, dicono di questo lasciarsi fare da Gesù. Sa di essere in buone mani, è nelle mani di una donna. Quando si parla dei servi della Chiesa, che è la famiglia di cui faccio parte, si dice: ma si dedicano alle categorie più povere e abbandonate. Ci siamo, nella mentalità dei farisei da questo punto di vista. E a un certo punto Gesù che cosa fa? Fa quello che il fariseo non è riuscito a fare, cerca di vincere il suo essere separato. E fa una cosa, secondo me, meravigliosa, come Gesù farà in altri brani del Vangelo, un po' più sfumati per la verità. Sentite. Dice: Simone, io ho una cosa da dirti. Gli racconta questa parabola dove Gesù fa precedere il perdono rispetto all'amore della donna. Come dire, è l'amore, è il perdono di Dio che suscita, no? È l'amore di Dio, è il suo perdono che suscita l'amore della donna. Se ti converti ti perdono, è perché Dio ti perdona che ti converti. La soluzione va data all'inizio del sacramento del perdono. Io ti assolvo dei tuoi peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Diffune. Ma no, adesso cosa devo fare? Devo dire il peccato? Sei perdonato, fa te. Come? Io non ho detto peccato. Gli è stato condonato molto. Il perdono precede sempre la conversione. Anche Dio si converte. Anche Israele percepisce come Dio cambi nei suoi confronti. Poi Gesù continua e dice: ascoltalo, io quando sono entrato in casa tua, te non mi hai mica dato l'acqua, lei non ha cessato di bagnare i piedi con le lacrime e di asciugarmi con i capelli. Lei, tu non mi hai dato un bacio. E il bacio è una roba seria, perché il bacio vuol dire: sono contento che tu sia qui, ti stavamo aspettando, sei prezioso, c'è tutta l'ospitalità orientale qua. Alzati, dice il sinto a sua moglie, dagli la sedia. E se tu non ti metti a sedere nella sedia che l'uomo sinto ti ha liberato facendo alzare sua moglie, dice: no, mi metto qui a sedere sulla scaletta della cantina, cioè della roulotte. Non ci siamo, alzati, dai. E allora tutta la, come si dice, tutta la ospitalità orientale in questo senso, vedete come funziona e com'è. Allora, io quando sono entrato qui, non ho ricevuto da te nessun bacio, lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. E poi ancora, Gesù continua e dice: tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, non mi hai eletto, non mi hai fatto sentire importante, lei da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Da qui la frase che i confronti sono sempre odiosi, perché Gesù da questo punto di vista ci mette a confronto con la povera gente. Tu non mi hai, lei mi ha dato. Tu non mi hai fatto, lei ha fatto. Tu non mi hai unto il capo, lei non ha cessato di. Da quando sono entrato non ha cessato. Ecco, e allora non so se da questo punto di vista come ne usciremo noi dal confronto. Daniele, dimmi un po', io da quando sono entrato tu non mi hai, lei invece, tu non mi hai fatto, lei invece, tu non mi hai detto, lei invece. No, con Gesù i confronti sono sempre odiosi, ma mica bene fare dei confronti. Ecco, invece Gesù è proprio per i confronti. Il Signore ci invita da questo punto di vista ad accogliere e accogliere i segni. Andare sulla strada vuol dire sempre doversi sorbire la metà delle merendine che le ragazze hanno come loro pasto. In OPG quando ti offrono il caffè, bisogna che tu lo prenda, che chiudi gli occhi quando bevi, perché il fondo del bicchiere da cui lo bevi non è dei migliori, però bisogna che tu lo prenda. non ho niente da dare. No, guardate, è un bicchiere d'acqua del rubinetto. Se vuoi, Santino, però il bicchiere sciacquala. Sì, no, è pulito, no, poi se lo lavo, e qui lo lavo con una spugnetta, che è l'unica che hanno in bagno. Ecco, di sicuro credo di essere un po' vaccinato ormai, ecco. E tu dici, quando tu sei un po', se no ne ho già presi, non ti fidi, perché te l'ho fatto io, dice Roberto, il caffè, sto Roberto simpaticissimo che aveva un suo modo di vedere se gli altri erano cristiani, dopo l'hanno legato. Lui, per vedere se gli altri erano cristiani, improvvisamente uno che incrociava nella sezione gli tirava una sberla, e se porgevano l'altra guancia voleva dire che erano cristiani. Allora il vescovo gli ha detto: ma se adottassimo questo criterio anche in seminario, potrebbe. E dopo com'è andata? Ah, dice che com'è andata dopo Roberto. È andata che c'è stato un altro che ha provato se io ero cristiano. Solo che dice lui era lo più grosso. E quindi c'è tutto, no? Mangi con noi oggi e ti preparano il tavolino con tutto pronto. Ecco perché allora finiamo. Ai suoi piedi ci si sta per ascoltare, ci si sta per piangere, ci si sta per essere riconoscenti, ci si sta per amare, per adorare. Questo ci insegna questa maestra di vita spirituale, che è questa peccatrice. Si ascolta, si piange, si tratta di essere riconoscenti, perché Dio non ti deve niente di quello che non ti abbia già dato. Si ama e si adora. Ecco l'adorazione. E allora dice il Papa nelle ultime righe della sua omelia a Lampedusa: siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere. Nel Vangelo abbiamo ascoltato il grido, il pianto, il grande lamento. Rachele piange i suoi figli perché non sono più. Erode ha seminato morte per difendere il proprio benessere, la propria bolla di sapone. Questo e questo continua a ripetersi. Domandiamo al Signore che cancelli ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro cuore. Domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di piangere sulla crudeltà che c'è nel mondo, in noi, anche in coloro che nell'anonimato prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada a drammi come questo. Chi ha pianto? Chi ha pianto oggi nel mondo? Signore, in questa liturgia, che è una liturgia di penitenza, chiediamo perdono per l'indifferenza verso tanti fratelli e sorelle. Ti chiediamo, Padre, perdono per chi si è accomodato, per chi si è chiuso nel proprio benessere che porta l'anestesia del cuore. Ti chiediamo perdono per coloro che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi drammi. Perdono, Signore. Signore, che sentiamo anche oggi le tue domande. Adamo, dove sei? Dov'è il sangue di tuo fratello? Perdono, Signore. E sicuramente anche il fariseo sarà stato perdonato per la preghiera di questa donna peccatrice. E vedete come allora, anche nella preghiera che siamo chiamati a fare adesso, credo che ci sia, insomma, tutto quello che è poi un po' la nostra vita cristiana, che potremmo esprimere in quella preghiera eucaristica che conoscete molto bene. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, Dio di bontà infinita. Tu continui a chiamare i peccatori a rinnovarsi nel tuo spirito e manifesti la tua onnipotenza, soprattutto nella grazia del perdono. Molte volte gli uomini e le donne hanno infranto la tua alleanza e tu, invece di abbandonarli, hai stretto con loro un vincolo nuovo per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, Signore nostro. Un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. E anche a noi offri un tempo di riconciliazione e di pace, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te, e aprendoci all'azione dello Spirito Santo viviamo in Cristo la vita nuova nel servizio, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli e delle sorelle. E immediatamente prima delle parole dell'istituzione si dice così: eravamo morti a causa del peccato e incapaci di accostarci fino a te, ma tu ci hai dato la prova suprema della tua misericordia quando il tuo Figlio, il solo giusto, si è consegnato nelle nostre mani e si è lasciato inchiodare sulla croce. E prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Vedete? Come sempre, poi, la nostra preghiera deve diventare rendimento di grazie, cioè deve diventare Eucaristia. Perché sei tu, Padre, che tutto sostieni con la tua parola, ed è per questo che ti chiediamo, per il dono dello Spirito, di essere resi conformi all'immagine del tuo Figlio, che con te lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.